E quindi 87.9 Radio Onda Rossa, come annunciato, come prima cosa ci andiamo a collegare proprio con la Striscia di Gaza. Insomma, è un po' che non lo facciamo. Innanzitutto un saluto, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, innanzitutto, insomma, volevamo chiederti se ci fai un aggiornamento di quello che sta succedendo, di quello che è successo nella Striscia di Gaza, visto insomma che gli ultimi bombardamenti da parte dell'esercito israeliano sono stati insomma abbastanza omessi nella stampa odierna. Quindi insomma, se ti va insomma di farci un po' un riassunto delle ultime settimane e poi ci spieghi un po' com'è la situazione adesso.
Sì, ma non è una grossissima novità riguardo purtroppo insomma i continui bombardamenti, ma in particolare nell'ultima settimana c'era stato un inasprimento dentro la striscia con un grossissimo blocco, ma con diciamo la solita scusa del lancio dei missili, ma in particolare poi delle operazioni mirate che sono state condotte da Israele, pianificate e condotte da Israele appunto a partire dalla scorsa settimana, e che hanno dato diciamo l'avvio quelle lunghe giornate appunto di bombardamenti un po' dappertutto, prendendo di mira in particolare aree dell'autorità palestinese a Gaza, quindi aree della polizia, aree militari, ma in particolare anche mirando persone specifiche dentro la striscia di Gaza, considerate da Israele chiaramente terroristi da uccidere, e che però come al solito purtroppo hanno avuto ripercussioni tutto intorno all'area, ma in particolare sulla popolazione civile. Sapete che ci sono stati anche molti bambini insomma che sono stati uccisi durante questi bombardamenti. E chiaramente dall'altra parte, dall'interno, i comitati della resistenza che sono stati anche particolarmente colpiti hanno rilanciato verso Israele, hanno provato comunque a rilanciare missili. C'è stato diciamo un po' è stata quasi una prova di vedere come funzionava per quanto riguarda Israele, chiaramente poteva funzionare questa grossa contraerea che loro hanno messo contro missili, diciamo che loro l'air drone che loro hanno messo per verificare se riescono a bloccare effettivamente il lancio di missili dalla striscia di Gaza. In realtà insomma tra tutti quelli che sono stati lanciati dall'interno diciamo che non è stato un grande esperimento positivo per quanto riguarda Israele, nel senso che molti sono riusciti ad arrivare, ad atterrare sulla zona israeliana, e molti sono ricaduti all'interno anche della zona di Gaza e diciamo distrutti ben pochi. Quindi insomma questo è un po' come quadro purtroppo militare da questo punto di vista, che è così insomma che comunque in qualche modo ci dimostra, no, questa sempre continua sperimentazione all'interno di questo territorio che è la striscia di Gaza. E sono arrivati comunque dopo una settimana ad una, si può dire come dicono i palestinesi all'interno, scontata tregua, e che in questo momento insomma sta più o meno durando, anche se ripeto insomma, non è purtroppo non è una novità che ogni tanto comunque appunto questo continuo lancio e rilancio insomma accade nonostante appunto le tregue che vengono siglate lì per lì. In questo momento com'è la situazione dentro? Chiaramente ogni giorno la vedi sempre più disastrata. Il problema maggiore direi che in questo momento tra l'altro c'è questa grossissima crisi che ormai dura da mesi riguardo all'entrata del gasolio, della benzina dentro la striscia di Gaza, quindi questo comporta un problema grossissimo per tutto il funzionamento dell'elettricità, eccetera. Il problema che non nasce soltanto dal conflitto, diciamo, con Israele, in questo momento questa cosa è anche tra le autorità della striscia di Gaza e le autorità egiziane, e quindi questo blocco grosso del fuel, appunto, che dovrebbe alimentare in qualche modo anche le centrali elettriche mezze distrutte dalla striscia, insomma, comportano praticamente un blackout totale dentro, più che blackout, insomma, un oscuramento totale dentro la striscia, quindi non c'è elettricità per moltissime ore al giorno, e questo, insomma, potete immaginare che cosa significa lì dentro, il disastro è abbastanza scontato. E quindi la popolazione, diciamo, sta un po', come al solito, purtroppo abbastanza sfiduciata. Tra l'altro, insomma, si va ad aggiungere anche un po' questa paura, no? Anche rispetto a quello che le autorità israeliane stanno raccontando e stanno spingendo riguardo all'imminente attacco sull'Iran. Questo
oggi, Michele,
i palestinesi.
No, anche oggi, insomma, l'articolo di Michele Giorgio sul Manifesto intitola proprio così: Israele vuole attaccare l'Iran, Francia, USA, Gran Bretagna frenano.
Sì. Speriamo che freni, non so, che sarebbe un disastro. Purtroppo, insomma, come ci insegna molte volte, come abbiamo visto purtroppo molte altre volte, appunto partono questi attacchi quasi sperimentali sulla striscia per vedere come potrebbe funzionare nel caso di attacco altrove, e che appunto non fanno sperare molto bene. E sì, la popolazione all'interno ha una grossa paura di questa cosa, si sente un po' intrappolata, insomma, si può immaginare. Chiaramente la striscia di Gaza, a differenza di altri posti, la popolazione che vive all'interno ha l'impossibilità di poter fuggire o di potersi mettere in qualche modo in salvo, no? Cosa che invece in Israele, per esempio, le varie autorità, apparati delle varie città israeliane stanno cercando di addestrare la popolazione, hanno già iniziato ad addestrare la popolazione ad infilarsi dentro i vari rifugi o le fogne, anche stanno utilizzando le fogne come rifugi nel caso, appunto, per la popolazione israeliana in questo caso, e nel caso, appunto, ci dovesse essere un attacco di Israele verso l'Iran e quindi la conseguente risposta da parte dell'Iran, quindi un attacco nucleare verso Israele. E appunto Israele sta dicendo questo alla popolazione, quindi c'è un clima, diciamo, abbastanza di tensione da tutte le parti. Dentro la striscia di Gaza questo si sente chiaramente ancora di più, perché la popolazione di Gaza comunque sa benissimo che se dovesse scoppiare un qualsiasi attacco nucleare o non, comunque un qualsiasi attacco militare, e loro non è che avrebbero proprio tanto scampo, insomma. Quindi da questo punto di vista la popolazione psicologicamente si trova schiacciata da tutte le parti, insomma, ecco. Quindi questo è un po' il sentore generale in questo momento lì dentro, quindi la mancanza di luce, l'acqua, tra l'altro, come dicevo prima, il fatto che non arrivano rifornimenti, eccetera, comporta che non funzionano nemmeno i generatori di corrente, eccetera, quindi non c'è neanche il pompaggio delle acque, insomma. Diciamo che c'è un po' un disagio, un disastro così ambientale generale dentro la striscia, che si sta cominciando a sentire in maniera molto molto forte.
Senti, invece gli incontri
chiaramente contornato. Sì.
No, invece gli incontri, diciamo così, tra Hamas e Fatah, se ci puoi un po' dire anche invece la politica interna.
Sì. Ma continuano a essere, diciamo così, uno specchio per le allodole, perché di fatto, insomma, non gli incontri ci sono stati, continuano ad esserci, o questo è quello che viene raccontato un po' sulla stampa, ma proprio molto a bassa voce, però di fatto, insomma, non è che ci sono dei grossi risultati. Di fatto non c'è nessuna risoluzione concreta o reale, insomma, tra le due parti. Hamas continua ad avere il controllo e non mi pare che in questi giorni, in questo periodo, si parli di elezioni o di qualcosa del genere, quindi non si parla, di conseguenza non si parla nemmeno di riconciliazione a tutti gli effetti. Quindi direi che anche su questo, insomma, c'è veramente, è un'aspettativa un po' ancora molto lunga a venire, e questa la popolazione, anche questa, insomma, dentro la vede, la sente fortemente. Ora, dentro la striscia chiaramente si sente questo clima di possibile imminente guerra intorno a tutta l'area, però la gente, l'unica cosa che riesce a dire: ma perché ci deve essere proprio tutto questo disastro intorno a noi? Insomma, quindi purtroppo rimane ancora questa domanda alla quale nessuno riesce a dare risposta, e la popolazione è veramente schiacciata. Non l'ho trovata molto allegra, diciamo, in questo periodo la striscia di Gaza, insomma, semmai abbia avuto dei momenti di allegria, c'è poco da star felici. Questa è un po' la situazione in generale, molto sconfortante, direi. Più che altro, ecco, parlando con la gente, perché poi queste sono le cose che vengono così, che rimangono un po' più che ti fanno più impressione, sono proprio, no, questi pensieri, che queste cose che ti dice la gente sul fatto, appunto, di non sapere che cosa fare e di non avere proprio delle grosse prospettive davanti. Insomma, ogni giorno è sempre di più, cioè un po' un ritornello che purtroppo si ripete in continuazione, però, insomma, di fronte poi alle morti, alle uccisioni, ma anche, ripeto, a tutto il disastro che gli gira intorno, chiaramente c'è poco da stare allegri, ecco. Questo, purtroppo la gente lo sta vivendo, non riesce ad impressionare la comunità internazionale, non riesce a far capire alla comunità internazionale quanto questa politica, insomma, che è la politica poi dell'occupazione che porta a tutto questo, in qualche modo finire, però non riesce a entrare, diciamo, dentro questo meccanismo. Quindi, non so se ci avete fatto caso, dalla stampa si parla ogni tanto, dalla stampa internazionale intendo, ma anche questa locale interna, si parla ogni tanto qua e là dei presunti colloqui, poi si spariscono immediatamente quando viene inventato l'attacco sulla striscia di Gaza. Sappiamo che quando ci sono gli attacchi sulla striscia di Gaza, insomma, intorno gira qualcosa di poco serio, insomma.
Poi diciamo che immagino anche che, insomma, tutta la situazione dei paesi limitrofi, a cominciare da quello che sta succedendo in Siria, piuttosto la situazione ancora non stabile dell'Egitto, la Giordania, l'Arabia Saudita, insomma, penso che anche rispetto a quello che erano le prime alleanze, le passate alleanze di Hamas o di Fatah, la situazione internazionale, insomma, sta molto cambiando, quindi questo crea ancora più instabilità.
Sì. Beh, certo. Sì, no, tra l'altro, insomma, ripeto, in particolare per quanto riguarda i contatti, diciamo, da dentro la striscia tra le autorità di Hamas, le autorità della striscia di Gaza e anche quelle sull'Egitto, sicuramente in questo momento non sono, anche se nonostante i cambiamenti dovrebbero essere quelle, diciamo, che in qualche modo colloquiano di più, però di fatto c'è questa crisi, per esempio, del gasolio, che comporta dei gravi dei grossi problemi, insomma. E con il resto la Striscia di Gaza non ha, sì, ha i contatti con, ci sono state, come politica estera ci sono stati degli incontri che hanno fatto, il ministro degli esteri di Hamas, ha fatto un incontro in Iran, probabilmente appunto per cercare di scongiurare eventuali attacchi o risposte. Ecco, questa è un po' la situazione, però vabbè, di fatto insomma io non saprei che cosa dire riguardo alla capacità, diciamo, dei paesi arabi intorno sulla protezione di questa popolazione, che poi in particolare la popolazione della Striscia di Gaza, però e anche tutto il discorso del resto della Palestina, insomma, perché non è che nel resto dei territori palestinesi occupati, insomma, la situazione sia molto più chiara, insomma, l'autorità palestinese di Ramallah non è che fornisce diciamo prospettive politiche tanto diverse, no? C'è più una forma di normalizzazione che viene in qualche modo soppata dalla protesta popolare, continuano, no? Lo vedete, insomma, tutti i giorni, tutte le settimane, le proteste popolari che ci sono intorno al muro, intorno alla continua ruberia delle terre su tutto il territorio palestinese, però il resto dell'autorità riguardo a questo non fa niente, quindi
c'eravamo un po' illusi che con la situazione in Egitto, insomma, col cambio con la mandata via di Mubarak, ci potesse essere un cambio della politica. Insomma, l'Egitto in questo momento è sicuramente uno dei paesi strategici. Oggettivamente, insomma, la grossa repressione e l'esercito continuano, insomma, a portare avanti una politica sempre filo israeliana. Questa questione del gas continua ad essere, insomma, molto combattuta. Gaza continua ad essere senza elettricità, quindi oggettivamente il passaggio per questo è Rafah. Quindi se Rafah non viene aperta non viene liberata in qualche maniera, è ovvio che questo non cambia la situazione.
Sì, non è soltanto il discorso di Rafah, insomma, riguarda l'Egitto appunto, sì, anche se al governo in questo momento i Fratelli Musulmani hanno preso la maggioranza, e diciamo che comunque tutta la politica militare comunque rimane in mano ai militari, che sono gli stessi del governo precedente, insomma, del regime, diciamo, precedente di Mubarak. Quindi, insomma, non cambia tantissimo non cambiano ancora tantissimo le prospettive politiche, insomma, tra questi due paesi. Quindi comunque la Striscia di Gaza sta a cavallo tra Israele e quello che Israele vuole essere nei confronti anche di tutto il resto del mondo arabo, e di conseguenza, insomma, per il momento non è che c'è una risposta così positiva, insomma, o di positività futura, ecco, di soluzione futura. Per il momento, insomma, non viene vista da nessuno.
Ciao Mary Andrea.
Ciao Mary. Sì, ciao.
Ciao. Senti, no, una domanda rispetto a quello che dicevi: ma la gente di Gaza si può dire che ormai è rassegnata, o te riesci ancora a vedere una voglia in qualche modo di reazione a tutto ciò? Perché quello che sembra da qui è che la stessa Hamas questa volta sia molto in tono pacato, in tono dimesso, non ha la solita reazione rispetto al piombo e alla violenza israeliana. C'è qualche forma di reazione, oppure ormai siamo alla rassegnazione, punto e basta?
Ma direi che sono non c'è rassegnazione, insomma, finché la popolazione sta dentro non si può dire che è rassegnata, è sfiduciata, che è diverso. E comunque sono due sfiduce e due rassegnazioni diverse, se così le vogliamo chiamare. E le autorità di Hamas in questo momento hanno interesse soltanto a mantenere molto chiaramente il potere lì dentro. E quindi non a caso, per esempio, all'attacco israeliano la risposta non è stata come lo era prima, quella di Hamas, sono stati altri comitati di resistenza, è stata la Jihad, sono state altre, diciamo, formazioni politiche che hanno risposto all'attacco di Israele. Hamas anzi non si è intromessa assolutamente, anzi ha bloccato e ha cercato di bloccare quello che prima facevano loro, ha cercato di bloccare quello che hanno fatto la risposta dei comitati della resistenza, quindi in qualche modo, insomma, più o meno hanno arrestato gente della Jihad, hanno in qualche modo chiesto, appunto, forzato che venisse fatta la tregua e che non venisse lanciato nessun missile di risposta, eccetera eccetera, cosa che prima, no, erano loro che incitavano a questa risposta, insomma, come resistenza interna per quanto riguarda Gaza. Questo però è l'atteggiamento politico dell'autorità di Hamas in questo momento, che appunto non vuole assolutamente entrare in collisione con Israele nel modo più assoluto, non gli interessa, e questo alla gente fa capire che gli interessa esclusivamente stare lì al potere. Per questo poi, per esempio, non c'è nessuna anche soluzione sugli accordi, la riconciliazione, eccetera, insomma non va avanti niente da quel punto di vista. L'altra è quella della popolazione, che appunto, ripeto, non è rassegnazione, perché la popolazione, certo, nelle domande che si fa, nell'espressione appunto così di disperazione, eccetera, questo per loro comunque è un continuo domandarsi: ma perché deve succedere questo? Capiscono quali sono i passaggi e non se ne riescono a dare una soluzione, però di fatto, insomma, non è che la gente non è convinta di continuare a rimanere lì, non riesce a trovare, diciamo, in questo momento, non essendoci poi di fatto nessun sostegno internazionale, in qualche modo, no? Qualcuno che dice, insomma, ma basta, questa situazione non può continuare in questo modo, deve essere fatto qualcosa, ecco, non riesce a darsi una risposta su questo. Però sa, la gente se rimane convinta che, vabbè, cosa deve fare? Vive dentro la striscia di Gaza, è chiusa e, appunto, ripeto, oppressa da tutte e due le parti, lì rimane. La rassegnazione, sai, non si può, cioè, come si fa a dire, sì, è rassegnata, certo, è rassegnata nel senso che rimane lì, ma non è che può fare tanto di più, no? Cosa fa? Esce fuori, si buttano tutti sotto i tunnel, escono fuori, e dove vanno? Cosa fanno? Non è che c'è tanta cosa, oppure non lo so cosa fanno, attaccano l'autorità di Hamas, cioè sarebbe una carneficina, no? Voglio dire, non è che cosa potrebbero fare in quella situazione, chiaramente non è che vedi tante vie di uscita, quindi è chiaro che sono posizioni diverse, insomma, tra chi vuole mantenere il potere in un certo modo a tutti i costi, chi di quel potere non gliene frega niente, vorrebbe un cambiamento reale, ma il cambiamento reale sa che è soltanto con la fine dell'occupazione, e questo è quello che la gente continua a chiedere, è chiaro, cioè se lì soluzione ci deve essere, l'unica soluzione è che la comunità internazionale riesca a far pressione, o comunque riesca a capire che comunque una situazione di occupazione così sta portando alla distruzione della popolazione, basta, quello che quando si parla di pulizia etnica e di distruzione etnica della popolazione è quello, insomma, che sta succedendo, ecco, sì. Quello che vorrebbe la popolazione è che una comunità internazionale potesse agire non tanto intraprendendo una nuova guerra intorno o all'interno, ma con passi politici probabilmente molto determinanti, ecco. Questo la comunità internazionale non lo sta assolutamente facendo, tranne, insomma, pochissimi spiragli, pochissime proteste, insomma, che ci possono essere.
Senti, Mary,
però ecco, se solo si parla, sì, dimmi pure.
No, finisce, nel senso, la domanda era il clima tra gli internazionali qual è? Tra le compagne e i compagni che stanno giù, i solidali, gli attivisti, lì che clima si respira?
Ma sai, cioè, dentro la striscia di Gaza non è che c'è una comunità internazionale così folta, insomma, ci sono alcune persone che ci lavorano, alcune persone che sanno, che stanno con la popolazione a protezione dei diritti civili, eccetera, e dei diritti umani. E il clima, certo, non è simpatico, cioè anche noi sentiamo che comunque c'è una pesantezza molto grossa, no? Nel senso, cioè, la sentiamo anche noi da tutte e due le parti, no? Però sai, con la differenza che tu sei un internazionale in qualche modo, vieni da un altro paese, se vuoi te ne vai, e quindi insomma, voglio dire, hai a che fare con una, cioè ti puoi sentire, ti puoi far proprio di tutte quelle che sono le emozioni purtroppo di depressione della popolazione, però cioè, sono quelle, ecco. Il clima si sente che è pesante, si sente che c'è una grossa tensione, si sente che c'è qualcosa nell'aria che potrebbe andare a finire molto male. E quello che si sta facendo, vabbè, insomma, lo sappiamo, no? Cioè, il massimo dell'informazione su quello che accade all'interno della striscia si sta cercando di dare, certo, non sempre si riesce a darlo, bisognerebbe stare ogni minuto a dire, ecco, oggi è stato fatto questo sopruso e questo e questo e questo e questo e questo, è in continuo per quanto riguarda l'interno, no? Perché soltanto pensare, appunto, soltanto pensare il fatto che questi devono stare richiusi lì dentro, e quando tu entri dentro quel posto sai che stai entrando dentro una galera, non stai entrando dentro un paese normale, no? Perché Gaza è quello, c'è, cioè, il cancellone da una parte e il cancello dall'altra, sta entrando dentro una galera che è limitata ai suoi 40 chilometri, e che la popolazione che sta lì dentro continua a costruirsi una vita che è basata soltanto su stare lì dentro per forza per volere gli altri, cioè stare lì dentro rinchiusi per forza per volere gli altri. Questo è quello che gli internazionali possono sentire venendo lì. Chiaro, noi diciamo venite a vedere questa situazione, quello che devi fare è riuscire a aprire queste frontiere, riuscire a fare in modo che solo se viene a vedere che come è organizzata quella, come sta andando avanti, come è organizzata quella situazione, probabilmente e può essere, diciamo, un tassello in più da aggiungere, un momento in più che riesci a convincere, insomma, anche una comunità internazionale che effettivamente quella non è una situazione che può durare ancora così tanto, insomma. Questo chiaramente lo senti di più quando accadono i bombardamenti, diciamo, più forti, perché quando cominciano a esserci 20 vittime così in pochissimi giorni, in pochissime ore, così per niente, poi la maggior parte, ripeto, sono tutte vittime collaterali, perché insomma i bambini, i giovani, i ragazzi, cioè, chi sta intorno, questi sparano comunque sulle abitazioni, perché vicino ci sarà sì la caserma o il campo di addestramento di quello o di quell'altro, ma cioè, l'intorno c'è tutta una popolazione che ci abita, quindi se tu mi tiri dentro un pezzo di terreno dove pensi che lì ci sia un Qassam, intorno ci sono comunque le case della popolazione e quelle vengono distrutte, questi pagano per questo motivo, insomma, per niente. Quindi ecco, quello chiaramente è un fattore di disastro umano troppo grosso, insomma, da digerire, certo. Chiaro, no?
Senti, va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, tanto ci risentiremo nei prossimi giorni, perché insomma la situazione immagino non finirà qua, e fra pochi minuti cercheremo,
sì,
insomma...
Io volevo solo aggiungere una cosa,
certo.
Ieri sapete è stato anche l'anniversario della Celcordi,
certo,
so
sì.
Che anche a Roma ci sono
delle iniziative,
sono delle iniziative in ricordo. A Gaza ci sono state tra le varie associazioni dei ragazzi, insomma, della popolazione che comunque all'epoca anche aveva conosciuto Rachel, ci sono state delle iniziative così di ricordo di questi, dopo 9 anni appunto dalla sua uccisione da parte di Israele. E no, niente, volevo dire, avremmo voluto fare un collegamento, però diciamo che per motivi i tecnici, appunto, insomma, c'è un po' difficile riuscire a fare questo collegamento così come avevamo detto. Ecco, volevo un po' riportarlo, magari se lo riuscite a riportare anche alla situazione alla strada, dove so che ci sta il centro sociale alla strada, ieri e oggi appunto fanno questa iniziativa appunto in ricordo. Ecco, credo che ci sarà un po' impossibile riuscire a collegarci come avevamo detto. Se è possibile, insomma, lo verificheremo, però insomma, credo che appunto proprio per questi motivi, elettricità eccetera eccetera, insomma un po' un casino. Ecco, volevo soltanto comunicarvi questo, già che ci siamo, quindi magari voi avete la possibilità,
sì,
di
ovviamente di dirglielo. Sì. Ovviamente, insomma, con questa telefonata il nostro saluto, la nostra solidarietà, la nostra lotta, insomma, a fianco alla popolazione di Gaza, penso che insomma ne approfittiamo anche di parlare con te per rinnovare questo. Insomma, qualche giorno fa c'è stato anche un presidio di fronte all'ambasciata israeliana, in poche persone, però insomma uno striscione è stato aperto e dei nomi degli uccisi sono stati portati proprio davanti all'ambasciata israeliana. Nei prossimi giorni, a cominciare dal 30 e poi nei giorni a seguire fino all'anniversario dell'uccisione di Vittorio Arrigoni, che è a metà aprile, insomma ci saranno e continueranno ad esserci delle iniziative appunto nella città di Roma. Il 30, ricordiamo, si ritornerà appunto sotto l'ambasciata israeliana in questo appuntamento cittadino, oltre al fatto, insomma, sì, che ieri e oggi c'è questo appuntamento da due giorni per ricordare Rachel Corri come ogni anno al centro sociale La Strada. Noi ti ringraziamo e ci risentiamo appunto nei prossimi giorni.
E che va, bene.
Va bene, mi raccomando, cioè non...
Grazie anche voi, un saluto a tutti.
State attenti, un bacio, ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Questa è una corrispondenza appunto che ci giungeva dalla striscia di Gaza. Insomma, è sempre difficile riuscire a comunicare, a parlare e anche insomma analizzare quella che è una situazione insomma che appare sempre più in discesa e sempre più drammatica. Noi dalla striscia di Gaza fra poco ci spostiamo invece dentro Israele, proprio da Tel Aviv. Insomma, cercheremo di andare a capire quello che invece sta succedendo dentro Israele. L'articolo, insomma, di Michele Giorgio oggi parla di parcheggi sotterranei trasformati in bunker, si parla di uno stato, quello israeliano, perennemente in guerra, e questo già lo sapevamo, ma addirittura insomma in preparazione di un attacco ben più grosso, quindi questa spinta di Israele sempre di più ad attaccare l'Iran. Cercheremo anche di capire insomma quali sono le condizioni anche sociali, visto che il movimento degli indignatos c'è stato anche molto forte in Israele. Cercheremo insomma di capire che opposizione c'è all'interno di questo stato lì. Noi quindi ci risentiamo fra pochissimo.
made you a moron, a potential H-bomb. God save the queen, she ain't a human being.
87.9 sempre Radio Onda Rossa, ricordandovi insomma le ore 15 l'appuntamento a Piazza Vittorio per questo corteo cittadino, perché ovviamente le lotte non si arrestano, le case non si sgomberano. E appunto, dicevamo, siamo in collegamento in questo momento proprio con Israele. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ok.
Ronen, abbiamo chiesto a Ronen di spiegarci qual è la situazione oggi in Israele, come stanno vivendo sia in questi giorni durante gli attacchi a Gaza e subito dopo, sia cosa sta succedendo in Israele. Ricorderete, quest'estate ci sono stati un po' di sommovimenti, un po' di gente in strada, che un movimento che purtroppo poco ha parlato di occupazione, che però insomma qualcosa si stava muovendo anche giù. Di questo chiediamo a Ronen di spiegarci qual è la situazione. So, Ronen, you can explain us the situation now in Israel.
Well, I could try. It's not very easy to understand myself. The last week was a hard week with the bombings in Gaza, and of course the missiles coming from Gaza, hundreds shooting into the south of Israel.
È stata una settimana chiaramente molto difficile in Israele per a causa dei bombardamenti a Gaza. È stata una settimana che loro hanno vissuto con molte difficoltà.
Yeah, I mean, and this is all happening parallel to the the drums of war going against Iran and our government making statements and declarations about how we have to prepare for the war.
E tutta questa cosa del bombardamento a Gaza è successa in contemporanea con queste voci, con questi rumori di guerra che il governo israeliano si starebbe apprestando a fare verso l'Iran. Quindi è una situazione difficile, diciamo, sotto tutti i punti di vista, interna, esterna, e appunto ci sono forti rumori di guerra.
Yeah, so this hasn't been a very good week, obviously. 25 people died in Gaza. In Israel, nobody died, but over a million people were living under the missiles. So it's again, citizens, of course, are paying a high price for this, both the rhetoric and the actual things that the government is doing.
Dice, Gaza ci sono stati 25 morti, in Israele non è morto nessuno, ma anche Israele ha vissuto una risposta a fuoco, seppur limitata, da parte di Gaza, e come al solito insomma sono i civili da una parte e dall'altra che hanno subito queste violenze.
The strange thing that in the center, both in Israel and in the West Bank, it seems like everything is, the same. Everything is normal. Like when you, it's just a very strange feeling, because in the south, things are, all the bombing, and in the center, everything is quite quiet. So it's a kind of strange feeling from here.
Dice che una sensazione strana è quella che in Israele e nella West Bank in realtà questa roba dei bombardamenti a Gaza è stata vissuta con molta normalità, piuttosto, cioè non c'è stata una reale consapevolezza di quello che stava avvenendo.
The polls, and we're also talking from people, it's the feeling that the majority of the Israelis are against the bombing of Iran and do not support it. But on the other hand, there's not really any protest going against it. So it's, I'm not really sure where the people stand.
Visto da lì non si riesce a capire esattamente cosa pensino gli israeliani in generale, sembrerebbe che buona parte della gente sia contraria all'idea di andare a bombardare l'Iran, però non c'è però un movimento contro questa probabile guerra contro l'Iran, e questa appunto è una sensazione molto strana, nel senso sembrerebbe che non si vuole questa guerra, ma non c'è nessun reale movimento per scongiurarla.
Che ne è stato del movimento, appunto a questo mi aggancio un po', che abbiamo visto nei mesi scorsi scendere nelle strade di non solo di Tel Aviv ma anche nelle altre città, e rispetto insomma alla opposizione, insomma anche alla destinazione dei soldi, sembrava quasi che ci fosse una voglia da parte della popolazione israeliana di destinare non più i soldi solo al militare ma anche al sociale. Questo poteva essere una sorta di spinta per fermare l'occupazione. Adesso come sono ritornati tutti dentro le case, come sta insomma la vita sociale, come sta cambiando?
So Christina is asking what has happened to the movement that we have seen in the streets of many cities all around the world, and also in Tel Aviv. And in Tel Aviv they were demanding maybe to put more money on social issues instead than on war and occupation. But well, what happened about this? Is there still?
I think the question is very much related, because I think what is very clear to many people, as also talked about, is the cynicism of cynicalism of the government, how they're trying again when there's demands from so many people to change the social structure, for more money to go into social areas and less into the military. So then the military again has to make show that there's this threat, and whenever there's demands for to change the social structure and the political structure, then the government then is talking more about Iran and more about the Hamas in Gaza. So it's used very much because of the protests. It's almost the answer to the protest is by scaring the people more with the security threat.
Okay. Ronen ci dice che ad orologeria ogni volta che magari aumenta il numero di israeliani che scendono in piazza chiedendo di investire risorse più nel sociale che non nell'occupazione e nella guerra, il governo risponde aumentando il livello di paura. Quindi di nuovo articoli che parlano della cattiveria dell'Iran, che parlano di Hamas, quasi a spaventare il paese per mettere a tacere queste richieste di spostamento di risorse. Ed è una cosa che ormai, dice Ronen, avviene sempre così. Appena c'è un movimento sociale, diciamo, al di là se sia politico o meno proprio sui temi dell'occupazione, ma appena si chiedono risorse sul sociale, e quindi un taglio alle spese militari, si risponde, lo Stato ebraico risponde aumentando il livello della paura tra i cittadini.
Since the summer there has been protests almost daily in all different places around Israel about housing, about education, about the health system, and these protests are still going on in some places, and very much the discourse is changing a lot. People are simply like asking, where is the money going to? And it very much is still there, and there's still a lot of talk about how it's going to erupt again in the summer, the protests. But one of the problems, I think, with the protest movement is they still are making a separation between the social issues or like housing and education and the prices of food, and between the occupation and the security and the military issues. So this separation is also hurting the protest movement.
praticamente dice che uno dei limiti grossi di questo, uno dei limiti grossi della, anche del movimento che è sceso in piazza, è quello che si tende a separare i due temi, quello sociale rispetto a quello dell'occupazione, come dicevamo prima, e quindi non si riesce a capire quanto siano legate il chiedere una migliore sanità, un affitti più bassi, mutui migliori, un'educazione migliore. Chiedere questa roba è importantissima se avviene contestualmente a una richiesta di cessare l'occupazione, di diminuire la pressione sui palestinesi. Ecco, questa cosa non avviene, questo è uno dei limiti del movimento e questa è una delle cose, come dire, che sta facendo scemare il movimento stesso.
Ok, faccio sì, infatti faccio un'altra domanda. Invece per quanto riguarda diciamo così, spesso si legge di contrasti con la parte un po' più religiosa dello Stato di Israele, no? Da una parte si parla di un Israele molto libertario e poi dall'altra invece di gruppi religiosi che sempre di più, insomma, ricattano anche il governo centrale per ottenere per quanto riguarda Gerusalemme degli spazi sempre maggiori. La cosa che un po' volevo che ci raccontasse un po' cosa sta succedendo anche a Gerusalemme, visto che leggiamo spesso, insomma, abbiamo letto nelle ultime settimane di nuovo di attacchi alla, alla moschea, alla piana della moschea, e di insomma, costruzione di insomma, abbattimento di quartieri palestinesi per costruire posti religiosi israeliani, eccetera. Quindi un po' anche quello che sta succedendo a Gerusalemme.
So Christina was asking what's happening in Jerusalem. We hear that if in a certain way we have a more tolerant Israel, we have a very conservative and religious Israel way to consider things, that is coming back, that is getting stronger, and that even nowadays in Jerusalem is it's making things much more difficult.
I don't think it's changed dramatically than has it been in the past. There has always been groups, religious groups in Israeli society, like in Jerusalem and other towns, that are more conservative, and also the, you know, make separations between women and men. And this is not a new issue. This is something that's always been. I think there's been some cases, of course, where it's been targeted as an issue because the religious communities, or the or what we call the ultra-Orthodox, are becoming bigger. They're having more children, so they're moving into neighborhoods where they weren't there before. So it's bringing a lot of tensions with the more liberal, open people. So, but I wouldn't say this is an issue that is really a big change. It's something that's always been there. I do think it is something that the, again, some politicians are using also to divert our attention from issues, other issues. It's much easier to accuse small fanatic religious people of the problems of the country, instead of looking really at the structure of the society and how the capitalism is really oppressing much more people than a few minor religious groups.
Ronen dice che non è che ci sia un problema rispetto al passato di un aumento dei gruppi ultra religiosi. Forse è vero, si stanno radicando di più i gruppi ultra ortodossi, diceva Ronen, stanno facendo figli, hanno fatto figli che stanno crescendo, quindi in quel senso stanno aumentando, ma non c'è un tema di un aumento della violenza di questi gruppi. Questa violenza c'è sempre stata, ci dice, c'è sempre stata, e il punto semmai è che addirittura lo Stato israeliano si avvantaggia dei gruppi fanatici ultraortodossi per dare ogni tanto qualche bastonata a loro, bastonata metaforica, quasi mettendo una divisione, dicendo quelli in effetti sono un po' esagerati. quelli sono un po' esagerati, però in realtà lo Stato di Israele, la struttura dello Stato di Israele è una struttura democratica. Ecco, questo non è vero, vengono usati un po' come una cartina di tornasole questi gruppi di fanatici religiosi, quando in realtà distoglie tutto ciò l'attenzione dal fatto che la struttura stessa dello Stato di Israele, che invece opprime terribilmente i palestinesi e gli israeliani di origine araba.
Senti, un'altra domanda. Go.
No, you ask.
Domanda.
No, volevo un po' tornare alla questione del di questi venti di guerra in Iran. Insomma, oggi i giornali italiani parlano di parcheggi sotterranei trasformati in bunker. Volevo un po' capire se ci fosse, insomma, a livello sociale, si capisse, insomma, a livello sociale un po', insomma, beh, ce l'hai anche raccontato, dell'importanza trasversalmente di opporsi a questa guerra e quindi anche a tutta un po' i finanziamenti per la guerra. Volevo anche capire un po' a livello governativo come sta messo, insomma, il governo israeliano, se continua ad avere tutto il seguito che, insomma, che qua sembra che ci fanno credere che abbia.
So Christina was asking in about the issue of the probable war against Iran, if people in Israel, you think they follow the government, in this crazy race to who will bomb first, where we will bomb, it will be Iran, it will be Syria. So do we have the possibility of a movement against this war? This was a question.
I think the majority of the people do not support the bombing of Iran, and I think they, you know, people are very scared of it. Of course, you know, because of course the answer of Iran is very scary. But I don't think, I don't see there becoming a big protest movement against this. I mean, of course, there's a small movement, and even tonight I'm going to an exhibition that is now, you know, in Tel Aviv against the war, and, you know, people are starting to do stuff on Facebook with statements to the Iranian people saying we are really against the war. So, I mean, there are small things happening, but I don't think there'll be a big protest movement, because still the majority of the Israeli society will not go against the security establishment. Even if they're scared of it and they don't agree, it's very uncommon in Israel for people in the mainstream to talk against the military. And it's very much a question of if the military will support it. Because, I mean, it's clear, even if the government will want to do it, they also need the support of the military. And the military position on the bombing is not very clear. So, and even though we're supposedly a democratic country, it's not that the government could just make a decision. So they need the agreement of the generals.
Tonin l'aveva già detto prima, dice che secondo lui, quella che è una sua sensazione, non c'è un appoggio di massa a un'ipotetica guerra, a un ipotetico bombardamento sull'Iran. Però faceva notare la contraddizione del fatto che non c'è neanche un movimento contro questa guerra, anche perché lui dice c'è una paura che si è contro il bombardamento all'Iran, perché se si ha paura dei missili che eventualmente l'Iran può sparare verso Israele. Qualcosa si muove, lui stesso stasera hanno una manifestazione a Tel Aviv, sulla rete, su Facebook, sui social network si stanno muovendo tante cose, ma appunto sono cose di nicchia, diciamo, non sono manifestazioni di massa. Però lui dice anche queste cose sono importanti, e comunque, ecco, la sensazione sua è che non ci sia un consenso di massa attorno all'ipotetico bombardamento dell'Iran. Allora, I think Ronan, we say goodbye now. We thank you very much. We hope to see you soon. You have all our love for what you're doing down. Come on. Thank you. Yalla.
And I hope we talk in good times.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ok, questa insomma con un po' più di difficoltà perché la traduzione delle cose un po' forse avremmo insomma voluto chiedere anche molto di più. Comunque diciamo che ci torneremo un po' su questo argomento. Questa era un po' per darci un'idea di quello che sta succedendo, visto insomma che i media ne parlano veramente poco di quello che succede nella striscia di Gaza, piuttosto che in questo momento anche in Israele. Con questo noi vi lasciamo a questo spazio, ricordandovi ancora una volta l'appuntamento delle 15 con il quartiere cittadino a partenza da Piazza Vittorio. Vi lasciamo a Dario Purite e poi dalle 15:30 la diretta per quanto riguarda il corteo. Ancora un buon giornata.